Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
È importante allora che la cultura riscopra il vigore del significato e il dinamismo della trascendenza. In una parola, apra con decisione l'orizzonte del Querere Deum. Viene in mente la celebre frase agostiniana: ci hai creati per te, e il nostro cuore inquieto finché non riposa in te. Si può dire che lo stesso impulso alla ricerca scientifica scaturisce dalla nostalgia di Dio che abita il cuore umano. In fondo, l'uomo di scienza tende, anche inconsciamente, a raggiungere quella verità che può dare senso alla vita.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Queste parole il Santo Padre le ha pronunciate nel corso della sua visita il 3 maggio scorso all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un incontro e conseguente discorso che ha segnato veramente una tappa per noi per la comprensione del suo magistero. È importante che la cultura riscopra il vigore, il dinamismo della trascendenza, l'orizzonte del Querere Deum. Si può dire che lo stesso impulso alla ricerca scaturisce dalla nostalgia di Dio. È proprio nostalgia il mio spunto di oggi.
Il cielo, la terra finisce, la comincia al cielo. Guardo ed anche stasera fa pensare a te. Il cielo.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli e le parole. Ci siamo imbattuti oggi, rileggendo il discorso del Santo Padre alla Cattolica di Roma il 3 maggio scorso, ci siamo imbattuti nella parola nostalgia. È una parola grecissima, una parola omerica, deriva da nostos, ritorno, e algos, dolore, sofferenza, la sofferenza del ritorno, meglio del mancato ritorno, un sentimento tipico di Ulisse che non riusciva a ritornare a Itaca ma ne coltivava la perenne, la costante nostalgia, appunto. E il Santo Padre si è soffermato sulla nostalgia di trascendenza che segna la vita di noi credenti e che, segnandola, marcandola inequivocabilmente di questa presenza assenza di Dio, la orienta verso la ricerca, verso la cultura. Senza nostalgia di trascendenza non possiamo abitare questo mondo.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Nostalgia, nostalgia anche di studi classici. Chi li ha frequentati, chi ha frequentato le aule dei licei, non può non risentire con un mix di aspro e di dolce il ricordo appunto di certe sessioni di studio su articolate pagine di classici latini o greci, ma anche sulle immortali terzine della Commedia di Dante. E anche Dante praticava e frequentava la nostalgia di Dio. Tutta la sua ricerca di Dio, tutto il suo amore per l'umanità sono testimoniati nella commedia, pervasa appunto dalla prima cantica all'ultima, dal primo canto della prima cantica all'ultimo canto dell'ultima cantica, sono pervasi da questa nostalgia di Dio, da questa nostalgia di trascendenza. E a proposito di Dante, per la nostra terza pagina di oggi cedo ora la parola alla nostra Chiara Spoletini.
Terza pagina. Notizie e risvolti dal mondo della cultura. Terza pagina.
Salve Ivano Marescotti, attore di teatro, televisione e cinema che per Zanichelli interpreta Dante. Beh, non solo Dante poi, ma tutti i personaggi della Divina Commedia. Il suo lavoro è raccolto in un cofanetto che racchiude 12 CD audio e 3 fascicoli. Insomma, la Divina Commedia si digitalizza, è da oggi infatti anche un'app per iPad, iPhone e iPod. Interpretare la Divina Commedia di Dante, prestargli la voce, i grandi personaggi del poema rivivono attraverso di lei. Quanto ha impiegato a registrare l'intero lavoro e qual è stata la difficoltà maggiore nel farlo?
Ci ho messo un anno praticamente, nel senso che non tutti i giorni, ho altri impegni, però dall'inizio alla fine ho impiegato un anno. Se si pensa che sono 100 canti e per ogni canto almeno una giornata di lavoro, perché bisogna studiarlo, approfondirlo, poi preparare la registrazione, correggere la registrazione, cercare di renderla meglio, allora alla fine sono già 100 giorni solo quello, per cui lungo un anno ho finito tutto il lavoro. La difficoltà maggiore era un po' il timore mio di non essere all'altezza di queste altezze di Dante Alighieri e dei grandi attori che hanno interpretato prima la Divina Commedia, però superato questo elemento, io ho fatto la mia versione della lettura della Divina Commedia, nel senso che ogni attore ha un suo modo di interpretare. Io non ho fatto una lettura pedissequa, ma ho interpretato in qualche modo, aiutato anche da effetti digitali, effetti tecnologici che aiutano a dare degli echi, dei riverberi, voci particolari.
Lei ha detto: se avessi studiato la commedia a scuola in questo modo l'avrei trovata persino divertente.
Sì.
Ha pensato che qualcuno potrebbe davvero usare questi CD per studiare e approfondire i suoi studi sulla Divina Commedia? Una bella responsabilità, la sua interpretazione potrebbe suggerire suggestioni, interpretazioni, ci ha pensato?
Ma guardi, noi abbiamo fatto, su proposta della Zanichelli e della Società Dantesca di Firenze, questa Divina Commedia, questa lettura, proprio con un target, come si dice, un obiettivo, che sono i giovani 17-18 anni, cioè quelli che studiano la Divina Commedia alle medie superiori, tra la terza, la quarta e la quinta. Per cui questo è come se l'avessi letta davanti a questi giovani, per cui è ovvio che io, avendo fatto il liceo, avendo studiato così per raggiungere il 6 meno meno, per superare, non l'ho mai studiata, non l'ho mai letta per intero sicuramente, ma proprio alcuni canti che non si conoscono si scopre che sono i più belli.
Qual è il personaggio della commedia che l'ha coinvolta di più?
Beh, guardi, io ho letto tante volte il quinto canto, anche prima naturalmente, anche perché essendo io romagnolo di Ravenna e Rimini, il quinto canto, Paolo Francesca, ed è molto drammatico. Mette un altro canto tragico proprio, quello di Ugolino, che tutti conoscono, è uno di quelli che si studiano a scuola perché sono molto colorati, diciamo così, però se andiamo per rimanere nell'inferno, il 21 e il 22 canto sono quelli dei diavoletti che Dante scrive proprio per fare ridere, per fare sorridere, diavoletti spiritosi, terribili per carità, però semplicemente un po' comici, ecco, tanto è vero che uno, come si sa, uno dei canti finisce che il diavolo che li saluta, l'ultimo verso dice "ed el cul fece trombetta", ecco, in un'opera così alta ovviamente si è abbassato a livello più popolare, questo è molto interessante, è uno di quei canti che interessano di più e fanno sorridere anche i ragazzi.
C'è qualcosa di Dante, della sua scrittura, di cui non era venuto a conoscenza, che affrontando questo lavoro ha scoperto, potendosi dedicare comunque da attore solo alla lettura, alla voce, non dovendo tener conto del corpo, della presenza, magari avrà sicuramente avuto modo di sviscerare le parole e dunque quello che c'è dietro in modo più approfondito, si è lasciato sorprendere da qualcosa che non aveva ancora scoperto di questo testo?
Beh, intanto devo dire che dopo aver letto i primi 20 o 30 canti diventa diventa una specie di droga proprio mentale, artistica, nel senso che non si può fare a meno di continuare la lettura e ogni canto è una nuova scoperta, una nuova rivelazione attraverso questo endecasillabo che sono delle specie di bombe di significato. Dante riunisce in un verso solo una piccola riga di 11 sillabe dei significati enormi, lunghi. Infatti, come si vede spesso nei testi, cioè, ci sono 5-6 righe della Divina Commedia su in alto e poi una pappardella per spiegare tutto. Per cui non è tanto quello che mi interessava, ecco, sapere tutto dei personaggi, eccetera, ma la storia. Quello che conta per noi che abbiamo fatto questa lettura è che Dante sta raccontando una storia autobiografica, cioè lui racconta un viaggio che ha fatto e lo racconta con tutta la passione e l'entusiasmo, le paure, proprio lui è terrorizzato spesso, è aiutato da Virgilio, da Beatrice, eccetera, per andare avanti, per affrontare la vita in fondo. Non è una lettura pedissequa, ecco, non è una lettura neanche per dantisti, diciamo, per piccoli dantisti, cioè che se devono sapere tutto. No, è una lettura che è fatta come un racconto che dice a uno che ascolti, vieni qui, ti sto raccontando cosa mi è capitato.
Qual è il particolare che le è rimasto più in mente mentre registrava la commedia? Una parola, un'immagine, un personaggio?
Beh, i personaggi sono veramente tanti. La cosa che ho notato, intanto che si sa naturalmente, che tutte e tre le cantiche finiscono con la parola stelle. C'è Massimo Cacciari che dice che l'ultimo canto del Paradiso è la più grande opera poetica mai superata di tutti i tempi. E questo canto non lo conoscono in tanti, l'ultimo naturalmente, quando lui si ferma nel raccontare perché è assurdo a dei livelli che sono irraccontabili, che sono il Paradiso, eccetera, la visione di Dio. Per cui quel canto lì, dal punto di vista poetico, è sorprendente, è sussurrato, è stupefatto, stupito, e l'ascolto credo che sia una cosa bella. E poi la poesia va detta ad alta voce. Molti leggono la poesia così, sopra pensiero, solo neanche muovendo le labbra, ma in questo caso Dante soprattutto va letto e ascoltato ad alta voce. Visto che è un racconto, l'ascolto è la cosa principale, la lettura è naturalmente l'attore che interpreta o il personaggio, ma è l'ascolto, perché è un racconto fatto per essere ascoltato e non solo per essere letto.
Grazie per questi consigli. Allora auguro ai nostri ascoltatori buone nuove suggestioni con questa nuova Divina Commedia al passo con i nostri tempi, edita da Zanichelli. Grazie Ivano Marescotti, interprete di questo lavoro, per averci raccontato la sua esperienza con Dante. Grazie. Saluto il professor Riccardo Bruscagli, dantista e preside della Facoltà di Lettere presso l'Università di Firenze. Si è occupato di introdurre e commentare ogni canto della Divina Commedia in 12 CD audio pubblicati da Zanichelli e interpretati dall'attore Ivano Marescotti. Salve professor Bruscagli.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Professore, parliamo di un Dante, una Divina Commedia da ascoltare oltre che da leggere. Perché dopo tante interpretazioni, dopo tante produzioni, traduzioni, trasposizioni, tornare alla voce e a quella soltanto? 12 CD audio da ascoltare.
Beh sì, ha ragione, si tratta in realtà di un ritorno, non proprio di una novità, nel senso che sappiamo quanto la Divina Commedia, come tanta parte dell'antica letteratura, si sia diffusa attraverso la recitazione orale e attraverso la memorizzazione. Quindi queste nuove tecnologie in realtà ci permettono un rapporto col testo che è in verità antico. Ma direi che noi siamo partiti veramente però dal moderno, non da un tentativo di restaurazione, come dire, archeologica, dal fatto che siccome questo progetto è partito poi come un progetto per la scuola legato ad un testo scolastico, ci è sembrato che prendere atto del fatto che oggi i ragazzi, i giovani ascoltano più facilmente di quanto non leggono, più volentieri, perlomeno inizialmente di quanto non leggano, poteva essere uno stimolo da tener di conto, ecco, da non disprezzare ma da tener di conto, specialmente quando poi appunto, come dicevo, questo finisce col coincidere non con una stravagante novità giovanilista ma con una modalità antica di rapporto con i testi.
Professore, ad ogni nuova lettura di un testo credo che emerga sempre qualcosa di nuovo e di interessante che magari fino a quel punto era passato inosservato. Lei ha introdotto e commentato, come abbiamo detto, ogni canto interpretato dall'attore. Cosa è emerso di nuovo, di inaspettato, che l'ha sorpresa, se c'è qualcosa?
Molte cose, devo dire, ma forse due in particolare. Un po' in generale la straordinaria abilità di narratore di Dante. Questa non è certamente una novità, ma appunto dovendo introdurre ogni canto, commentare ogni canto, riprendendo quindi in qualche modo la continuità dell'arco narrativo anche che scavalca i canti, la capacità di creare suspense, di creare veri e propri colpi di scena, di veramente una straordinaria uno straordinario talento di romanziere, direi, o comunque di grande narratore. E all'interno di questo, proprio facendo canto per canto, una cosa anche questa non nuova ma che mi ha colpito molto è il montaggio narrativo dei canti, cioè l'uso dei canti come capitoli, appunto come unità narrativa. In fondo noi abbiamo molto insistito nella nostra tradizione anche accademica su una lettura dei canti come unità in sé chiuse, c'è questa anche nobilissima peraltro tradizione, no, di canti e di spiegazioni della Divina Commedia canto per canto. Ecco, se uno sta attento al montaggio, al passaggio, alla transizione narrativa da un canto all'altro, si accorge di anche in questo caso una abilità, una inventiva, una varietà di montatore del racconto che è modernissima e che veramente impressiona.
Un audiolibro per studiare la letteratura italiana, un progetto per la scuola. Quali sono i rischi e quali vantaggi?
Dunque, il rischio è che, devo dirlo francamente, i ragazzi siano pronti, ma non altrettanto i loro docenti, i loro professori. Questa è una, non dico una polemica, ma insomma una tematica che è arrivata anche sui giornali di recente. Sicuramente i ragazzi della cosiddetta generazione digitale hanno con queste tecnologie un approccio, una maniera di accostarsi molto più naturale dei loro professori, che evidentemente vengono da formazioni, da generazioni diverse. Quindi il rischio in qualche maniera è che l'innovazione non arrivi in maniera così naturale, così piena. Poi è anche vero che l'ascolto è ovviamente una modalità più passiva che non la lettura, e che forse anche ha un rischio di sottile inganno, cioè uno crede di capire quando è incantato, voglio dire, no, dalla musica, dal ritmo, dalla voce, quando forse in realtà non ha capito e non si preoccupa di capire fino in fondo. Il rischio può esserci.
Perché fare interpretare l'intera commedia e tutti i personaggi a un solo attore?
Perché pur sempre Dante, che è tornato dal suo straordinario viaggio, racconta lui in prima persona, cioè è la voce del narratore unico che ricorda, e ricordando e facendo l'autobiografia di questo viaggio, fa lui le voci, per così dire, no? Cioè c'è una unica voce di narratore, perché la commedia è tutta detta in voce di Dante. Naturalmente si potrebbe anche sostenere una versione diversa, cioè una commedia più drammatizzata con le singole voci, le voci femminili affidate a attrici, eccetera. Noi abbiamo preferito puntare su quest'altra soluzione di una continuità di voce che però dentro di sé adombrasse attraverso colori, diciamo, recitativi diversi e qualche anche astuta distorsione acustica, adombrasse appunto la varietà delle voci e delle presenze dei personaggi nella commedia.
Dante probabilmente con il libro, la carta, aveva un rapporto particolare, tanto da farlo diventare addirittura intermediario amoroso. Che cosa ne penserebbe lui? Digitalizzare la Divina Commedia e non costringere il fruitore dell'opera a farsi un'idea? Il bello di un libro è proprio immaginare, no? Intonazioni, caratteri, modi di parlare dei personaggi. Perché proprio la Divina Commedia?
Dunque, Dante, ci sono due famose novellette del Sacchetti, sempre ripetute, in cui si rappresenta, si fantastica in realtà, di un Dante sdegnato del fatto che la sua commedia viene storpiata da chi la canta a memoria. Quindi probabilmente Dante si preoccuperebbe della possibilità che il suo testo venga storpiato o comunque, diciamo, approssimativamente, ricevuto. Peraltro Dante è il nostro, forse unico, grande poeta popolare, nel senso un poeta che parla di verità e di dottrine alte, sofisticate, squisite, ma ha la pretesa di parlare a tutti, di scrivere un libro per tutti. Il suo orizzonte l'interlocuzione è ancora l'orizzonte, diciamo, proprio del popolo in ascolto. E quindi credo che probabilmente anche lui avesse messo, come dire, in conto il fatto di poter essere accostato in una modalità varia di fruizione a seconda dei tempi, a seconda delle competenze e delle capacità di lettori molto vari o di fruitori molto vari.
Ringrazio e saluto il professor Riccardo Bruscagli per essere stato con noi oggi e averci presentato questa Divina Commedia versione futuro pubblicata da Zanichelli. Grazie professore.
Grazie a voi.
Grazie a Chiara, niente troppa nostalgia dunque di fronte a questa nuova edizione della commedia di Dante Alighieri, commedia multimediale in libreria per Zanichelli, a cura di Riccardo Bruscagli e Gloria Giudizzi, con tutti i canti interpretati da Ivano Marescotti. Oggi tra le pagine, i fogli, le parole ci ha guidato la parola nostalgia, nostalgia di trascendenza che abita il cuore umano, secondo la parola del Santo Padre, secondo il suo magistero alla visita all'Università Cattolica del Sacro Cuore di giovedì 3 maggio scorso. E allora oggi vi saluto, cari amici, con una brevissima citazione piena di nostalgia, appunto dall'Inferno di Dante. Dante che ben sapeva cos'era anche la nostalgia della patria, essendo stato a lungo esule. Ecco, siamo nel 17° canto del Paradiso. Dante incontra Cacciaguida, suo trisavolo, che gli fa alcune profezie sul suo futuro. Dante sarà esiliato da Firenze e proverà acuta nostalgia, appunto, della sua patria. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e il salire per l'altrui scale. Vi auguro buon proseguimento, cari amici, con i programmi Radio Vaticana.